Ecco, iniziamo con questa preghiera che abbiamo già trovato, ma dice proprio, come dire, un rapporto che noi vogliamo sempre scoprire dentro di noi, cioè che questo Cristo che cerchiamo in realtà lui è già con noi. Ecco, questo è, insomma, ci precede sempre là dove noi pensiamo di arrivare e non trovare nessuno. Sempre con un pensiero anche rivolto ai fratelli e alle sorelle che sono nella guerra, nella sofferenza, ecco, insomma, tutti conosciamo gli eventi che accadono, le notizie che arrivano, è molto facile abituarsi anche alle cattive notizie. Chiediamo al Signore il dono della pace, chiediamo anche il bene, che si aprano nei cuori degli uomini, anche laici, pensieri costruttivi per il bene delle persone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. O Cristo, tu eri in me, eri sempre in me e io non ti cercavo. Una volta scoperto, tanto spesso ti ho dimenticato, ma tu continui ad amarmi. Allora salendo dall'abisso del mio essere, un fuoco mi infiamma. Ardo dal desiderio che tu sia il tutto della mia vita. Ti chiamo, Cristo, tu sei la sola via, non ne ho altre. Ci sediamo. Allora, penso che sia importante, non vorrei essere però noioso, dirvi questa cosa, cioè, commentando le parole, le 10 parole, commentando quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, si fa anche presto a dire che cosa la frase significa, e di fatto questo potrebbe anche bastare. Quello che stiamo facendo è amplificare un pochino il comandamento, ecco, proprio perché non solo rimanga qualcosa di più, ma perché capiamo che la parola di Dio va sempre letta nella prospettiva di Gesù Cristo e quindi del Vangelo, e scopriamo anche come in fondo quella realtà che Gesù dice, che io ho sempre in mente, no? Fu detto non uccidere, fu detto non commettere, ma io vi dico, ma io vi dico. Cioè, in realtà Gesù ci fa capire che nessuno di noi è in grado di vivere fino in fondo le parole di Yahweh, le 10 parole. Però noi ci mettiamo dentro un po' queste parole, cerchiamo di scavarci un po' attorno, ripeto, non sarà su tutte, ma insomma le prime meritano credo un po' di più, le altre forse sono anche un pochino più immediate, va bene? Detto questo, faccio una brevissima sintesi, va bene, di quello che ci siamo detti, perché ci rivediamo dopo 2 o 3 settimane, non mi ricordo. Quindi riprendiamo un attimino. Abbiamo affrontato la prima delle 10 parole, che appunto, e parlò Elohim con tutte queste parole e disse: io sono Dio, il tuo Elohim, che ti fece uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di schiavi. Non avrai altri Elohim sopra il mio volto. La prima parola, questa tentazione di mettere una maschera sopra il volto di Dio, ok? Però Dio dice: io sono quello che ti ha liberato. Questa è l'esperienza che ha fatto il popolo di Israele. Ma noi che cosa possiamo dire di Dio? Cioè, chi è per me Dio? Questa era la domanda. Che esperienza ho di Lui? Ok? Perché il popolo di Israele ha fatto un'esperienza, ma io che esperienza ho di Dio? E siamo andati a ripescare una pagina, cioè un libro, il libro di Giobbe, la vicenda di questo uomo sul quale si scatena tutta la sofferenza e tutto il male del mondo, e l'esperienza che Giobbe fa portando a giudizio Dio, dicendo: spiegami perché mi è capitato questo. E alla fine, no, Dio accetta questa convocazione a giudizio, si presenta e parla con Giobbe, no? E Giobbe, alla fine di tutta questa vicenda, dice: io Dio lo conoscevo per sentito dire, ma adesso i miei occhi lo vedono. Ma questa visione di Dio non avviene in una situazione idilliaca, avviene in mezzo alla sua tragedia. Cioè, è vero che a volte le vicende della vita, ok, ci portano anche a incontrare Dio non per sentito dire, ma con un'esperienza reale che passa però attraverso una lotta, perché Giobbe proprio non gliene risparmia una. Dopodiché, da questa pagina siamo passati al famoso episodio del vitello d'oro. Abbiamo detto che Israele non si crea una nuova divinità, ok? Non cambia religione, perché noi questa è l'idea che abbiamo, che è un'idea stupida. Non c'è un cambio di religione, c'è la pretesa di avere un'immagine di Dio raffigurata nel vitello. Da questo discorso siamo partiti per fare tutto un discorso sugli idoli, va bene? Anche un discorso molto esistenziale, quindi andando anche a esemplificare sulla nostra vita, sulla nostra vita. Era questo il brano. E l'idolo è quello che prende il posto di Dio, va bene? Tu hai dei bisogni, hai delle difficoltà, hai dei buchi nella vita, hai fame, ecco la domanda, hai fame, diciamo, abbiamo tante bocche, non c'è solo la bocca dello stomaco, c'è anche la bocca della mente, del cuore, degli affetti, e noi sappiamo che questa fame va colmata, perché se non viviamo e non ci sentiamo amati, non ci basta il cibo. Esempio del bambino che piange, piccolo, e tu pensi che voglia il latte, invece vuole essere preso in braccio. Cioè noi non viviamo solo di cibo, come dice anche la Bibbia, no? Quindi questa fame che c'è dentro di noi, che non è un male, non è un male. Il problema non è la fame, è come poi noi, è dove andiamo ad attingere il cibo. Abbiamo detto dove attacchiamo la spina, ok? Quindi gli idoli sembrano dare una sicurezza, ok? Ci sembrano dare una sicurezza, in realtà l'idolo ti chiede sempre in cambio la vita, ti schiavizza, si incolla a te. Ricordate il figlio prodigo, va via di casa, poi arriva la pandemia, la crisi economica, arriva il crollo delle borse, lui spende, ha speso e ha spanso tutto quello che aveva, va a incollarsi ai maiali, così dice il testo in originale, non a fare il guardiano, si incollò ai maiali, cioè nel senso che la sua vita era talmente disperata che poteva trarre vita solo da lì, ma i maiali non gli danno sicuramente la vita, e quindi inizia la sua riflessione, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo parlato degli idoli, per esempio la presunzione di vivere la vita senza aver bisogno di Dio, il culto del corpo, vi ricordate, ho parlato anche del lutto non redento, cioè il fatto che tu continui a, come dire, idolatrare, quindi pensare che quella persona non puoi farne a meno, cioè la carichi, l'hai caricata di tanti significati, più di quelli che in realtà forse lei, poverina, aveva nella sua vita, perché tutti quanti, voglio dire, siamo anche straordinari, ma siamo anche dei farabutti, comunque tutti abbiamo dei difetti, però chiaramente quando ci viene a mancare qualcuno ci sembra, no, tutto bello. La ricerca, per esempio, degli oroscopi è un'altra forma di idolatria, vabbè, magari no, i cartomanti, c'è gente che viene in chiesa, però succede il male, succede il problema, beh, proviamo a sentire il cartomante, cioè, ok, si fa presto. Mi soffermo su due cose, una l'abbiamo detta bene, una l'abbiamo detta male, quindi la riprendo. Un idolo con il quale tutti abbiamo a che fare è il fare le cose per soddisfare le aspettative degli altri, quindi tu vivi dipendente dagli altri, da quello che gli altri dicono, da come reagiscono. Questo non accade solo nell'adolescenza, perché tutti abbiamo imitato qualcuno, questo succede nella crescita, è normale, però a volte può insinuarsi questa idea, cioè l'unica maniera per essere accettato è assumere questa forma, questo comportamento, e quindi la fatica di accettare i giudizi degli altri, non vogliamo sentirli, quindi ci comportiamo in un certo modo, va bene? L'altro idolo è assumere l'aspetto di una ferita della nostra infanzia, cioè qualcosa ci ha ferito nell'infanzia, qualcosa ci è mancato e noi, diventando adulti, puntiamo solo su quella roba là, perché diciamo, ma io, che ne so, no? Siamo persone che continuamente cercano gli altri, che, ma sai, a me mi è mancata la mamma. Cioè, è vero, è un dramma, non è una stupidata, è un dramma, è una ferita che ci portiamo dietro, però pensiamo di dovercela sempre, no? Che se non ho sta roba qua, non vivo, non ce la faccio a vivere. Allora, non è sbagliata l'insicurezza, è sbagliata la risposta. Quindi non stiamo dicendo che tu non devi avere nostalgia, tu non devi sentire fragilità, tu non devi soffrire per la perdita di una persona. No, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che tutto questo c'è ed è la nostra vita, il problema è la soluzione che noi prendiamo, ok? Forse non l'ho detto la volta scorsa, un'immagine chiudo, Francesco d'Assisi, che ha quel delirio, perché sapete che lui quando torna dalla prigionia di Perugia, che viene catturato quando Assisi va contro Perugia, e ci sta un anno nelle galere e torna con questa febbre forse malarica, che lo perseguiterà poi per il resto della sua vita, queste febbri altissime che lo facevano tremare, saltava per terra da quanto la febbre era alta, e parte tutto attrezzato dal papà che lo riarma, gli compra il cavallo, armatura e tutto, per andare giù in Puglia per poi da lì passare in Terra Santa, e quindi finalmente, una volta tornato dalla Terra Santa, aveva di diritto il cavalierato e quindi aumentava il suo stato sociale ed era anche il sogno della sua vita, e a Spoleto ha quel sogno famoso, probabilmente ebbe un attacco di febbre che lo fece delirare, e ha questo sogno in cui sente dire: Francesco, vuoi servire questo detto grande palazzo, vuoi servire il servo o il padrone? E Francesco risponde: io voglio servire il padrone, non il servo. E allora torna in Assisi e lì ti verrà detto cosa devi fare, e quindi lui piglia e torna a casa. Gli storici dicono che forse ebbe appunto questa crisi anche di paura, perché probabilmente quando era stato in guerra contro Perugia ne aveva viste anche di cose brutte, quindi un po' questi incubi che tornavano. Ecco, chi vuoi servire, il servo o il padrone? Benissimo, questo era il primo comandamento, va bene? Il primo comandamento. Scusate il richiamo, ma mi sembrava importante. Adesso passiamo al secondo, che noi abbiamo così, no? Allora, noi lo conosciamo così: non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché egli non lascia impunito chi pronuncia invano il suo nome. In realtà, nella dizione catechistica, non nominare il nome di Dio invano. Questo invano l'ho detto in battuta domenica, da bambini cosa non si diceva di battute, Ivano, divano, era uno che stava davanti a casa mia, si chiamava Ivano, mi ha detto Ivano, invano, vabbè, da bambini sono. La dizione più fedele nel testo dice così: non solleverai il nome di Dio tuo Elohim invano, va bene, sosteniamo ancora, perché non perdonerà Dio colui che solleverà il suo nome in vano. Quindi la dicitura originale è alquanto diversa. Allora, per noi cattolici è il secondo comandamento, anche per i protestanti, per gli ebrei è il terzo. Ribadisco e ricordo che la prima cosa è: io sono il Signore che ti ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. Questo per loro è la prima parola, non li chiamano comandamenti, la prima parola è la liberazione, la seconda sono gli idoli, la terza, eccola qua, per noi invece è il secondo comandamento. Allora, qui sfondiamo una porta aperta: questo comandamento, da che mondo è mondo, in tutti i confessionali del mondo, in tutti gli esami di coscienza scritti nei confessionali, eccetera, non bestemmiare. Figurati se cosa vuoi che voglia dire sto comandamento: non bestemmiare, non nominare in vano il nome, non bestemmiare. Esattamente, no, perché Dio ha liberato il popolo dalla schiavitù d'Egitto, gli ha aperto il Mar Rosso, ha mandato prima le 10 piaghe al popolo d'Egitto, gli ha fatti camminare 40 anni nel deserto, prima aveva fatto digiunare poi Mosè per 40 giorni per prendere queste parole sul Sinai, per dirgli alla fine: guarda, mi raccomando, non bestemmiare. Cioè, ci voleva tutto sto casino per dire che tu una persona non devi offenderla, non puoi dare del cretino, sei un cretino. No, perché? Perché offendi? Cioè, ci voleva la legge di Dio per dire che non dobbiamo bestemmiare? Per cui, anche no, anche no. Cioè, lì basterebbe il buon senso, perché l'offendere, no, soprattutto offendere una persona che ti è cara, vedi la mamma o i propri genitori, è una cosa che anche un non credente non fa. Cioè, non serve che Dio sia sceso sul Sinai a dire sta roba qua. Non serve. Tu dirai: no, ma per noi veneti sì. No, non serve. O per i toscani, che ne so. Ok? Altro senso che viene dato è questo: non ripetere il nome, non mettere Dio dappertutto, santo Dio, santo cielo, Dio, vara che roba, cioè, capito? Come intercalare senza bestemmiarlo, no? Però nominare Dio. Una volta, io mi ricordo, ma anche da ragazzino, cioè, non parliamo delle bestemmie, ma già nominare Dio era una roba gravissima, gravissima. È anche vero che noi Dio lo nominiamo abbastanza, questo è vero. E, insomma, il buon senso gioca coi fanti, lascia stare i santi, quindi non nominare Dio, par brutto, eccetera. Ok? Mettere Dio dappertutto. Certo che Dio è dappertutto, ma è veramente Dio è dappertutto, però no, è come se Dio non gli piacesse essere citato. Non nominarmi, mi raccomando, io ci sono, ma non nominarmi. Ecco, queste due spiegazioni che ho banalizzato sono normalmente le spiegazioni che si danno un po' ai bambini. Che cosa dice ai bambini? Perché è vero che anche i bambini imparano le bestemmie, le sentono, no? Quindi è ovvio che vai a parare un po' su sta cosa. Vi dirò anche che anticamente, probabilmente dietro questo comandamento, c'era anche il fatto che i popoli che circondavano Israele, il popolo di Israele, erano tutti popoli che praticavano la magia, quindi forse c'è anche un riferimento a questo, cioè non pensare di modificare la realtà usando il nome di Dio, la magia, no? Modifico la realtà, ok? E probabilmente è anche questo, Comunque, sta di fatto che questa è l'interpretazione che noi diamo. In realtà, appunto, torniamo a vedere il testo. Allora, noi abbiamo nel Catechismo una traduzione che appunto dice non nominare. Perché hanno scelto questa parola? Perché adesso se tu vai a vedere le varie lingue, vedi che c'è una cosa diversa. Perché a volte, per semplificare, perché sia comprensibile a tutti, si fa la scelta meno difficile. Quindi starti lì a spiegare che cosa questo comandamento in realtà voglia dire è un po' complesso. Non posso farti un discorso di un'ora, allora ti dico una frase, te la fermo lì, così intanto stai lì. E quindi non nominare Dio, tanto, fine. Però la cosa è un pochino più complessa, va bene? È un po'. Allora, c'è anche un altro problema, a dir la verità, Non è solo una questione di semplificazione. La lingua italiana ha un sacco di radici verbali, 2-3 mila, non lo so, per cui hai un'infinità di parole, di sfumature di parole. In ebraico ce ne sono circa 500 di radici verbali. È una lingua povera, molto povera, cioè un verbo, una parola, a seconda di dove è collocato, può avere miliardi di significati. Ricordate, la terra dove scorre latte e miele. No, c'è la parola mestruazioni. la terra che ha le mestruazioni.
Tutta la mestruazione, no dai, dove scorre latte e miele, ah ok,
però in ebraico è mestruazione, capito? Sento che il significato, cioè quindi una terra fertile che può essere fecondata, ta, 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 ci sta benissimo, no? Ci sta, però se la lingua ha pochi termini, quelli che hai li usi anche per esprimere non tanto concetti, o meglio i concetti li esprimi con cose reali. Amen, amen, amin, il picchetto che tiene ferma la tenda. Credere vuol dire, ecco, amin, il picchetto che tiene ferma la tenda, che evita che la tenda voli via. Pensa a te, cioè, cosa può essere? Allora, se voi osservate, vabbè, potete anche non osservare, per esempio il greco ha più radici verbali rispetto a quelle che ha l'ebraico o l'aramaico, va bene? Allora, in latino, vabbè, adesso io non sono neanche bravo, in latino si usa, lo si vede anche lì, assumes, nomen, vabbè, assumere, non assumerai il nome di Dio, uno dice che ha fatto un colloquio di lavoro, no, non assumerai il nome di Dio, va bene? E già è un po' diverso dal nominare, assumere il nome di Dio. In greco c'è lambano, lambano vuol dire portare, prendere sulle spalle qualcosa, prendere sopra di sé, portare qualcosa. In questo senso, l'assumere del latino e il lambano del greco vanno abbastanza d'accordo, perché anche l'assumere è il prendere qualcosa su di sé. Quindi non c'è il nominare in latino e greco, c'è l'assumere, il portare su di sé. In ebraico, lo tissa et shem Yahweh Eloeka Yashaveh. Allora, non innalzerai, lo tissa, innalzerai, Shem vuol dire il nome Shem, Yahweh loro non lo dicono, è scritto ma non lo dicono, dicono Adonai, Eloeka, il mio Signore, va bene? La Shaveh è verso il vuoto, ma adesso lo vediamo un attimino dopo, quindi non alzerai il nome del Signore tuo Dio in vano, teniamoli in vano. Quindi usa questo verbo, che la radice è nasà, che significa un sacco di cose, ovviamente. Cioè, questo verbo solleva, viene usato per sollevare una serie di cose. Spada, vergogna, mani, pesi, occhi, sollevare gli occhi, venti, sollevare, preghiere, voci, covoni di grano e nomi. Quindi, capite, questo verbo sollevare viene usato in una serie di situazioni particolari. Ed è bello questa cosa, perché questo nome di Dio, perché arrivi alle tue labbra, devi sollevarlo, cioè non è una cosa facile, ok? Devi fare uno sforzo perché il nome di Dio arrivi alle tue labbra, va bene? C'è anche questa idea, lo sforzo di produrlo in voce. Esattamente, il senso è di qualcuno che porta un peso sulle spalle. Allora, in italiano è tradotto non nominerai, perché la traduzione, dicevo prima, è più semplice, deve arrivarti immediatamente, però bisognerebbe tenere presente che dietro quel non nominare c'è un mondo che adesso noi stiamo esplorando. Allora, sul invano, shav vuol dire il nulla, non solleverai Adonai verso il nulla. Attenti, l'immagine sarebbe questa, vediamo se riesco a spiegarvela. Non usare Adonai, cioè il Signore, senti l'immagine, come acqua per la tua diga. Cioè tu hai una diga, usi il nome di Dio per livellare e andare a pari con la diga. non pensare di portare Dio nei contesti che ti fanno comodo, ovvero non colmerai le tue insicurezze con Adonai. Cioè, come se fosse l'acqua, no? Che livella tutto. Tu porti Dio a mettere a posto tutto quello che tu stai facendo. Ci arriviamo, un po' alla volta, ci arriviamo a capire questo significato, no? Quindi non sollevare il nome di Dio, perché questo nome in qualche modo avvalli, no? Riempia i tuoi buchi, le tue, non so, fatiche, cioè, e renda tutto bello piano. Allora, che noi abbiamo delle sicurezze, delle insicurezze, ci sta, non sono un peccato le insicurezze. I grandi uomini sono uomini che hanno avuto grandi insicurezze, quindi non è un problema, va bene? Non è un problema. Allora, voi dovete sapere, l'abbiamo anche già detto, che il nome di Dio veniva detto soltanto, e viene detto, meglio, veniva detto una volta soltanto all'anno, cioè nel giorno dello Yom Kippur, che da quest'anno, dal 7 ottobre 2023, tutti impareremo a ricordare. Perché la strage del kibbutz, della festa là, dei rave party, è accaduta l'ultimo giorno dello Yom Kippur, che quest'anno cadeva il 7 ottobre, la data varia, però solitamente tra fine settembre e primi ottobre. Era il giorno dell'espiazione, ok? Che per gli ebrei, per gli israeliani, è anche una festa civile, ok? Quindi non è solo religiosa, ma originariamente il giorno dell'espiazione, il giorno del grande perdono, non c'è la confessione per gli ebrei, no? In cui veniva pronunciato il nome di Yahweh, cioè secondo la tradizione il sommo sacerdote, solo lui, che entrava nel tempio, nella Santa Santorum, e usciva e diceva il nome di Yahweh. Questo accadeva appunto il giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, che è anche il capodanno ebraico, si chiama Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Entrava nel Santo dei Santi, che è quella stanza interna che c'era in mezzo al Tempio di Gerusalemme, dove era conservato il bastone di Mosè, vabbè, l'arca dell'alleanza, le tavole della legge, il bastone di Mosè e un po' di manna, ok? Entrava lì dentro, nuvolona di incenso, e quando usciva pronunciava il nome. Quindi solo lui lo sapeva dire, cioè lo diceva dentro questo Santa Santorum. Pensate che quando stava per morire lo suggeriva al figlio in un orecchio, quindi nessuno doveva sapere come si pronuncia il nome di Yahweh, che noi diciamo Yahweh ma che non sappiamo se è corretto, perché in realtà nessuno sa, ok? Il senso è che conoscere il nome vuol dire avere la persona in mano. Se tu non conosci il nome non puoi relazionarti, quindi è una forma anche per dire Dio non puoi averlo, va bene? Il nome per noi è diventato una cosa normale, se non dici nome e cognome non sei nessuno, ma nell'antichità conoscere il nome poteva dire chiamarti in aiuto, chiamami Angelo, e tu dovevi andare. Se conosco il tuo nome tu devi rispondere. Allora la domanda è: ma da quando in qua si prende un nome sulle spalle? Perché uno prende un nome sulle spalle? Che cos'è un nome? In una cultura così come la nostra, fatta spesso di parole vuote, non significano più molto i nomi, ma in sé il nome ha una sua rilevanza, indica la persona, sei tu, ok? Qualcuno che si ricorda il tuo nome dopo anni ti riempie di gioia: ma come, ti ricordi ancora il mio nome? Spesso succede ai preti che tornano nelle vecchie parrocchie e sorridono e dicono dentro di sé: come cavolo si chiama questo qui? Tremendo, tristissimo, io provo delle tristezze enormi. Perché? Perché non sei più abituato a dire quel nome, conosci la sua vita, ti ricordi tutto di lui, ma non ti ricordi il nome. Dici, questa è la vecchiaia, può essere, però giustamente sentirsi chiamare, io faccio sempre l'esempio, sei in un aeroporto a Tokyo e senti chiamare il tuo nome, ti giri. Il nome sei tu, il nome siamo noi, non è solo una serie di lettere, ok? E questo è importante, perché il nome dice anche un rapporto. Senti, noi cosa diciamo in italiano? Devi chiamare le cose per nome. Cosa vuol dire? Dire la verità. Pensa un po'. Devi chiamare le cose per nome. Dire la verità. È che devi chiamare penna, tavolo, sedia. Dire la verità. Quindi sto nome è importante. Cioè noi capiamo che c'è qualcosa, è la verità. Chiamare le cose per nome è dire la verità. Cioè l'essenza. Quindi il nome non è solamente un suono, non è un codice a barre, ok? E poi, ultima sfumatura, il nome nelle Bibbie, nella Bibbia ha anche una missione, cioè porti quel nome, non so, non ti chiamerai più Giacobbe, non ti chiamerai più il soppiantatore, lo sgambettatore, eccetera, ti chiamerai Israele, perché hai combattuto con Dio e hai vinto. Il cambio del nome dice la tua storia, la tua vocazione, la tua vita, ok? Quindi è importante anche questo, no? Nella Bibbia c'è questa cosa qua. Perché pensate, Dio che dice sono il tuo popolo, e dice Dio io sono il vostro Dio, cioè c'è un rapporto forte fra noi e Dio. Quindi il nome dice entrare in relazione con l'altro, creare un contatto, creare un feeling, diremo noi oggi. Ecco allora il nostro comandamento. Però questa cosa, questa relazione, può essere una relazione a vuoto, un atto vuoto. Allora, Yahshaveh, in vano abbiamo detto, Yahshaveh sarebbe una cosa che ha l'involucro ma non ha il contenuto, che tu dici una cosa vuota, ok? Non è il vuoto cosmico, è il vuoto interstellare, spazi interstellari, no, una cosa che ha un guscio ma dentro è vuota, cioè vuol dire che ci siamo presi quello che sta dentro, è rimasto il guscio ma non c'è più sostanza dentro. Allora, tante volte, ma cosa vuol dire? Cioè, mettere Dio con il vuoto, invocare il nome di Dio a vuoto, cioè vuol dire che noi possiamo essere ipocriti, cioè apparentemente sembriamo una cosa ma in realtà dentro non corrispondiamo. Quanti rapporti noi abbiamo con le persone che sono rapporti vuoti, cioè sorridiamo, facciamo i complimenti, sì, grazie, però non ce ne importa niente, non ci interessa niente, non, magari ci stanno anche un po' pesanti, però facciamo la bella faccia. Si chiama ipocrisia, cioè tu fai vedere un involucro ma dentro non c'è niente, sembra che tu entri in relazione. Ora, se questo succede con gli estranei, vabbè, uno ha un negozio, deve sorridere ai clienti, va bene? E tu dici, ma che gentile che è questo che... No, sta facendo forse il suo lavoro, va bene, ma metti anche che sia gentile. Però il dramma è quando questo vuoto lo vivi con le persone con cui sei accanto, cioè che tu finga di voler bene, di interessarti alla vita di uno, ma in realtà non ti interessa niente. Sai, quelli che ti chiedono sempre come stai, come va, cioè, ma ti dice, ma gli interessa veramente? A volte c'è questo dubbio, magari anche sì, va bene, mettiamo di sì. Ok, cioè, ecco il comandamento, attenzione a non instaurare con Dio un rapporto vuoto. Un rapporto vuoto, ok? Allora, ci aiutiamo con questo brano che conosciamo del Vangelo. La domanda è: che tipo di relazione abbiamo con Dio? Abbiamo una relazione piena o abbiamo una relazione vuota? Il comandamento dice attenzione a non creare una relazione vuota con Dio, anche se apparentemente tutto sembra stare in piedi. No, io potrei essere qui adesso a parlarvi di queste cose, ma che ne so, per compiacere il mio ego, per farmi vedere bravo, perché così la gente dice ma che bravo che è, ma come parla bene, come parla male, insomma. Certo, potrebbe essere, no? Tu presenti una cosa, ma dietro c'è il vuoto. Allora, questa è una relazione che si instaura tra questo personaggio e Gesù, una relazione fallimentare in realtà. Il Vangelo riporta delle relazioni fallimentari, e per fortuna che le riporta, perché queste ci aiutano a leggere la nostra vita, va bene? Noi conosciamo la pagina del giovane ricco. Allora, nel Vangelo di Marco, giovane non c'è, ok? Chi dice che è giovane è Matteo, e ricco lo scopriamo alla fine, ma Marco non lo dice, lo dice Luca. Luca dice che era un uomo ricco, e Matteo dice che andò un giovane da Gesù. Noi l'abbiamo battezzato il giovane ricco, ma pian, non è proprio così, perché io ce l'ho un po' su queste robe qua. Perché? Perché giovane ricco, quindi Vangelo per i giovani. Io che ho ormai 60 anni non mi interessa niente. No, il giovane è giovane solo per Matteo, è ricco solo per Luca. Marco parla di un tale, ok? Boh, dici, sono particolari, lo so, se, però i modi particolari sono importanti. Vabbè, leggo di qua. Mentre andava per la strada, chiaramente Gesù, un tale, eccolo qua, quindi non è né giovane né ricco, gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Quindi vuol dire che Gesù potrebbe essere anche cattivo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, cioè, non c'è. Onora tuo padre e tua madre, sì, tutti in disordine, gli dice tutti in disordine Gesù. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò, alcuni codici latini dicono lo baciò, e gli disse: una cosa sola c'è in italiano, ma cancellatela, andate a casa, appena arrivate a casa prendete la Bibbia, cancellate. Una cosa ti manca, perché sta cosa sola non se ne può più. Cancellatela, sta sola, cancellatela. Una cosa ti manca: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, punto, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni, quindi giustamente scopriamo alla fine che è ricco, ok, però non è giovane, va bene. Quindi ci sta, parliamo probabilmente della stessa persona, ma è importante distinguere, ok? Un tale va da Gesù. Allora, questo è di corsa. Voi sapete che Marco presenta una serie di figure di corsa e non è un segnale positivo. Una volta l'ho detto in predica, ho offeso uno che va a correre tutte le mattine, ho detto: Dan Carlo, lei non deve permettersi di offendere quelli che corrono. No, non offendo nessuno, volevo solo dire che nel Vangelo di Marco quelli che corrono hanno un problema. Non sto offendendo nessuno, correte quanto volete, non mi interessa. Quelli che corrono nel Vangelo di Marco hanno un problema. O sono indemoniati, cioè c'è sempre qualche problemino, va bene. Anche questo corre, va bene? Gli corse incontro. Però forse anche un uomo angosciato, perché insomma, no? Desideroso, si getta in ginocchio davanti a Gesù. Ora, nell'ambiente orientale non è tanto reale, cioè non si inginocchiavano, semmai si buttavano a terra. Forse Marco lo dice perché scrive per la comunità di Roma, quindi a Roma era più facile capire sta cosa, va bene? Ok, quindi si getta, e perché cerca una soluzione al suo problema, ok? Cerca la soluzione al suo problema. Lui va da Gesù per avere, c'è questo problema, per avere vita eterna, cioè come evitare la morte, che la morte sia la fine di tutto, come fare per avere vita dopo la morte, dice ereditare. Come devo fare per ereditare, cioè ricevere un bene per attribuzione, ereditare, ottenere, possedere? Nel contesto ebraico la vita definitiva veniva concepita come un'eredità che l'uomo riceveva da Dio, in dono da Dio. Allora c'è Gesù che sta camminando, e no, questo arriva già, con tutto sto slancio, si mette in ginocchio e gli dice: maestro, lo chiama così, non rabbì, maestro, facendo capire che non lo assimila ai rabbini, che erano commentatori, i maestri erano i commentatori della legge. Maestro, maestro buono, agathos, buono, maestro buono. Però quando l'aggettivo qualificativo è vicino a un sostantivo che indica una funzione, l'aggettivo non indica una qualità morale, ok, ma come dire, un attributo della sua, cioè buono non nel senso di buono e malvagio, ma eccellente, cioè maestro eccellente, maestro insigne, maestro bravo, questo sembrerebbe. Però molti commentatori tengono questo buono, perché in realtà Gesù fa un commento su questo buono. Lui dice: saresti il maestro eccellente, il miglior maestro che c'è, ok? E lui va da lui perché vuole calmare la sua sete, e dice: che cosa devo fare? Intanto Gesù dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Allora guardate, questo è un semitismo. Non è che Gesù sta dicendo: Dio è buono, io sono cattivo. Ecco, perché noi pensiamo, nessuno lo pensa, ma lo penso io che sono perverso. Perché uno dice che solo Dio è buono, quindi vuol dire che tu sei cattivo. No, è un semitismo, cioè un modo tradotto in greco, ma chi lo pensa in ebraico. Cioè, si evidenzia al massimo una persona rispetto all'altra, ma per dire che uno è, come dire, uno scalino di più dell'altro, ma non è che uno è tutto buono e l'altro è tutto cattivo, ok? È per accentuare la differenza, ok? Maestro buono. E poi gli dice: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Vita eterna, Zoen ai oion, vita definitiva, vita eterna. Sapete che questa parola, vita eterna, salta fuori per la prima volta nel libro di Daniele, che è un libro di 150 anni prima di Cristo. Questa parola, vita eterna, quella che noi usiamo continuamente, salta fuori nel libro di Daniele, del profeta Daniele, al capitolo 12, ok? Che non sarebbe tanto la durata della vita, ma la qualità. Quindi eterna non nel senso di giorni infiniti, ma di qualità, quindi vita piena. Il termine greco fa riferimento all'aramaico olam, olam perché è una spirata, ok? È difficile anche da pronunciare. Che sapete, deriva dalla radice halam, che significa essere nascosto, oscuro, invisibile, ignoto, che applicato allo spazio indicherebbe le regioni lontane, inesplorate, tenebroso, riferito al tempo ingloberebbe il passato remoto e il presente e il futuro. Quindi passato remoto, presente e futuro, l'adesso, la vita è adesso, ecco, la vita è adesso, la vita piena, la vita realizzata, va bene? Lo dico perché ogni tanto lo dico questa cosa qua, vita eterna, insomma, vabbè. Però tenete a mente che deriva da una parola che non è facilissima da interpretare, quindi insomma dovremmo usarla un po' meno sta espressione. E, ecco, ho detto Dio solo è buono, ma Gesù dice: guarda, il miglior maestro è Dio, Dio ha dato la legge a Mosè, segui la legge di Mosè, ok? Ora, dietro questa domanda c'è sicuramente un desiderio di vita piena, cioè questo uomo è un uomo inquieto, è un uomo che cerca qualcosa di più. La domanda è: come mai, se lui dice di aver osservato queste cose, perché Gesù gli elenca, vedete, no, prima ho fatto una battuta, dei comandamenti, intanto tutti squinternati, non sono in ordine, mancano i primi tre, ma probabilmente mancano i primi tre perché quest'uomo è già di fronte a Dio, il figlio di Dio, mancano i primi tre, sono nominati solo quelli che hanno riferimento al prossimo e per giunta ce n'è uno in più che non c'è, cioè non frodare, che sarebbe non fare il furbo con gli operai, cioè non togliere quello che è dovuto ai tuoi operai. Quindi forse Gesù l'ha messo lì anche perché ha capito che questo è uno che ha i soldi, insomma è ricco. E infatti, allora, se questo uomo va da Gesù con questo grande desiderio di felicità e Gesù gli dice: ma come? Segui la strada di Dio. Dice: io l'ho sempre seguita, ho osservato questo fin dalla mia giovinezza, ho osservato. Ecco, questo è il punto, ho osservato. Cioè noi possiamo instaurare il rapporto di Dio con Dio, tra l'altro dice tutte queste cose, in greco c'è tauta panta, proprio come dire ho fatto tutto, sentite anche il suono, tauta panta, cioè tutto, ho fatto già tutto. Gesù lo fissa. Fissare un individuo vuol dire entrare dentro, ed è sempre lo sguardo di Gesù, uno sguardo che cerca una comunicazione, e dice che guardandolo lo amò. Qualcuno potrebbe pensare che lo guarda e lo ama perché dice: ma quanto bravo è sto ragazzo, che forte, ha vissuto proprio bravo, fin dalla giovinezza, è proprio un uomo devoto. Invece non è questa l'interpretazione, perché in realtà lo guarda e vede la sua povertà, proprio perché lui ha osservato, ha proprio osservato. E allora gli butta lì quella frase: una cosa, non una sola cosa, perché se noi diciamo una sola cosa vuol dire che ce ne sono tante, ti manca la ciliegina sulla torta. No, perché tante volte si è letto così, cioè va ben tutto, cioè tu puoi essere un cristiano buono, vuoi proprio il top, vuoi il top, fai come fai frati, vendi tutto, vai frate, vai prete insomma un po' meno, vai frate, vai monaco, vai missione, vai in Africa. Cioè l'abbiamo sempre letto così, c'è cioè, il Vangelo delle vocazioni, e io non sopporto sta cosa, il Vangelo delle vocazioni, e questo ha chiuso sta pagina lì dentro, basta. E gli altri, tanto mi interessa, non è il mio caso. E invece no, non dice una sola cosa, una cosa. Se manca uno davanti a zero, se niente, se non c'è l'uno davanti a zero, cioè quella cosa che manca, dice Gesù, è tutto, non è una cosa in più, è il tutto. Ti manca una cosa, è quella lì che ti manca. E, ok? Quindi quello che hai dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Cielo vuol dire Dio, non è dallo ai poveri e quando vai in paradiso trovi tutte le ricchezze che hai lasciato qui. Dallo ai poveri e Dio sarà la tua sicurezza. Cioè non sei più tu che garantisci la tua sicurezza, perché e lo fai ovviamente riempiendoti di cose come facciamo tutti, cioè facciamo questo, quello, non si sa mai, meglio che abbia questo, meglio che abbia quello, ecco. E quindi dai via queste cose e Dio diventerà la tua sicurezza, cioè non ti appoggerai più sulle cose. E poi dallo ai poveri, vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni, mettiti in cammino e segui me, ok? E segui me. Allora, mi stai chiedendo vita eterna, vita piena, vita realizzata? Bene, si può fare. Ti guardo, entriamo in relazione, ti fidi di me, mi hai chiamato buono, vuol dire che per te, se Dio solo è buono, per te in questo momento sono Dio. Sei disposto a giocare tutto la tua vita per Dio? Cioè, come a dire che noi a Dio tante volte diamo parti della nostra vita, ma se in una storia d'amore io do parti della mia vita all'altro, tutti capiamo che non va, non funzionerà mai, non funzionerà mai. Cioè se io devo amare a tempo, per esempio, no? In orario d'ufficio, no, non esiste, no? Questo lo capiamo nell'amore, questo nell'amore lo capiamo, facciamo fatica a capirlo nella fede. Per cui noi abbiamo questa cosa, no? Abbiamo il problema di osservare. Padre, al venerdì, pronto? Sì, mi dica signora, al venerdì, c'è ancora che se fa, che non si mangia la carne? Signora, guarda, faccia un atto di misericordia, perché me fiume a comprare? Faccia un atto di misericordia, perdoni un parente, ma allora la carne posso mangiarla, sì o no? Cioè, capito? Il problema, la carne, che, ma e capisco perché si veniva da qui, quindi il problema è la carne. Stai celebrando la messa, non qua, parlo sempre di cose esterne, cioè la messa, a un certo punto sei là con la particola, entra, arriva uno, arriva davanti alla statua d'altare, pling, pling, c'è la candelina, si fa quattro segni di croce e va fuori. Perfetto, perfetto, poverina, lei l'ha fatto con tutta la fede del mondo, però, ok, passi col carro funebre, successo qualche mezz'ora fa, persona che avrà avuto 25 anni, ma che 25 anni avrà avuti, 82, si è sfarfugliato, ok? Però magari va a messa tutte le domeniche. Cioè, noi abbiamo con Dio, capito, questa relazione, per cui, oh, oh Dio, io ho osservato queste cose fin dalla mia giovinezza, per carità, però poi Dio non è, cioè è un rapporto limitato, per cui è più importante la candelina, è più importante il digiuno, che ne so, la carne da mangiare, più importante le regole, poi facciamo disastri, magari non salutiamo, insomma, non salutiamo nessuno, siamo in rotta con tutti i parenti, baruffiamo con tutti, però guai a perdere la messa, no? Magari tu dici, sì, magari quello lì viene poverino perché chiede al Signore che lo aiuti a perdonare, certo, quindi non siamo qua a giudicare nessuno. È per farvi capire di come è facile instaurare con Dio un rapporto falso. Ecco che cosa dice il comandamento: non instaurare con Dio un rapporto falso, non sollevare il nome di Dio nel nulla, cioè che sembra che tu stia costruendo un rapporto, ma in realtà non stai costruendo. Questo che cosa richiede? Tu dici, ma allora uno deve, cosa deve fare? Perché questo Vangelo dice questa difficoltà, e perché questo qui se ne va via col volto che gli cade a terra, quindi rattristato? Lo dice Marco, perché aveva molti beni, perché aveva molti idoli, perché è così, noi amiamo Dio, ma poi abbiamo una serie di cose attorno che ci sostengono e che non sono Dio. Questo è il punto, no? E capire che Dio va amato, e quindi noi siamo sempre là a dire quanto devo pregare per non fare peccato, quante cose devo fare, quanto posso andare in là, quanto posso andare in qua, cioè misuriamo tutto. Adesso parlo con persone che forse vivono la fede anche in base a una tradizione, a un'educazione ricevuta, certamente le giovani generazioni non si pongono neanche questo problema, però molto spesso noi, dico noi anche come Chiesa, diamo questa immagine, un'immagine triste, un'immagine appesantita, no? Per cui devi andare a messa, devi fare sta roba, devi... Ecco, che forse, boh, forse, dico forse, ma anche no magari, perché sono persone che testimoniano altro che entusiasmo, ma forse anche questo può in qualche modo allontanare gli altri. Questo qui aveva molti, molti beni. Guardate, c'è una cosa importante in questo Vangelo, che Gesù, pur vedendo la fragilità, quell'involucro vuoto, dicevamo prima, lo ama. Cioè, questa è una cosa importante. L'amore di Dio è sempre prima, anche del mio vuoto, del mio fallimento, della mia ipocrisia. L'amore di Cristo è prima. Questa è la forza. Quindi quello sguardo lì, che in realtà vedeva probabilmente quel vuoto, cioè quel rapporto, quella relazione finta, cioè basata su una serie di comandamenti, ma vuota. Perché se tu mi stai dicendo che fin dall'infanzia per te Dio è la cosa più straordinaria che c'è, beh, allora dai via tutto e vieni con me. Ah, no, no, ok, no, cioè, è come giustamente la gente dice, no, voi preti non parlate altro che di vita eterna, di paradiso, del cielo, mamma mia quanto ne abbiamo parlato, andare in cielo, il paradiso, la mamma del cielo, la mamma del cielo, io sono cresciuto con sta mamma del cielo. Aspetta che ti vada storto un esame del sangue e vedi te quanta gioia di andare in cielo. Non ce l'abbiamo. È anche normale, certo, tu dici, sei una persona normale, giusto, giusto. Però, adesso io esaspero, chiaro, la malattia è sempre un mondo diverso, però capite cosa dice sto comandamento? Di stare attenti a, di chiederci che tipo di rapporto ho io con Dio, se è un rapporto vero o se è un rapporto che ha un involucro ma dentro è vuoto. Però, ripeto, teniamo a mente questa cosa, lo sguardo d'amore di Cristo arriva prima, è come nell'ultima cena, il boccone dato a Giuda arriva prima che Giuda esca e vada a tradire, cioè l'amore di Dio è sempre prima dei nostri disastri, poi il disastro accadrà, ma quando hai capito che è accaduto, forse fai memoria che all'inizio c'era un atto d'amore, quindi puoi recuperare questa cosa. E, ecco, questo mi sembra molto importante su questo comandamento da sottolineare. Stasera abbiamo fatto, e mi fermo qui proprio, così, questo incontro su questa storia di questo Vangelo che tutti conosciamo, come un esempio, come un'immagine di una relazione non autentica. Di relazioni non autentiche ne abbiamo nella vita, tutti quanti, cioè relazioni che teniamo in piedi, ma che in realtà le teniamo in piedi perché ci conviene, perché sennò chissà cosa succede, perché par brutto, perché è educazione, ta 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 ta. Quindi capiamo cosa vuol dire avere una relazione non autentica. Il dramma è che noi a volte tentiamo di farlo con Dio, cioè di portare avanti relazioni non autentiche con Lui, come se Lui non ci conoscesse. Ok? Il comandamento, la parola, serve perché tu così sia illuminato, cioè perché tu veda un attimo la tua vita, non perché tu senta il bastone di Dio che arriva addosso, ma perché, come dire, se non c'è un rapporto non si va da nessuna parte. Il Vangelo serve per smascherare quello che c'è nel cuore di ognuno di noi, cioè siamo tutti questo tale che di fronte diciamo sì Signore ti amo, fede in te, sono cristiano, poi nel momento in cui dici vabbè, ok, boh, molla tutto, vieni con me, che problema c'è? Oh, aspetta un attimo, fermi tutti, ecco, quindi è una cosa che, ripeto, ci appartiene, va bene? Vabbè, quello che può esserci di buono lo teniamo, quello che non è buono dimenticatelo, e la volta prossima e l'altra credo anche ci vedremo e continueremo un po' ad approfondire questo comandamento, va bene? Questo riusciremo a fare prima di Natale. Ci alziamo in piedi. Ho scelto questa preghiera che è, insomma, preghiera, poesia, scritto, non lo so, quando è una cosa di padre Turoldo, sapete che lui, insomma, non faceva delle cose, sì, sono sempre cose molto artistiche, e, dove dice non invocate più il mio nome, perché una cosa che non ho detto, ma forse qualcuno sarà venuta in mente, è che il dramma di oggi ancora è che le religioni usano il nome di Dio. Quindi gli israeliani stanno combattendo in nome di Dio, gli altri combattono in nome di Allah, quando si va a Gerusalemme al muro cosiddetto del pianto, cioè che è il muro occidentale, una volta di più, adesso gli ultimi anni meno, ma si vedevano i soldati di leva col mitra a tracolla che andavano a pregare, tutti vanno a pregare, chi ha il mitra, chi non ce l'ha, tutti pregano questo Dio. Dio, secondo me, gli è venuto il mal di testa, perché non è possibile, cioè ognuno lo tira da una parte e dall'altra, Ed è proprio questo comandamento, cioè tirare Dio dalla tua parte per avvallare quello che stai facendo tu. E quindi ti tiri Dio e dici, no, questa è volontà di Dio, che io vada in guerra, lo vuole Dio. È veramente la perversione, insomma, no? Questo sarebbe anche il comandamento, insomma, vabbè, comunque poi magari lo riprenderemo. Non invocate più il mio nome quando assumete le cariche del governo del mondo o quando celebrate i vostri processi e poi non siete capaci di trasformare una spada in vomero e una lancia in falce, o gente fomentatrice di guerre, uomini perennemente in guerra contro i vostri fratelli, gente divisa in mille religioni, e non pensate che ai vostri diritti, a ciò che voi e non io chiamate vostro diritto. Il diritto per me è solo di colui che è umiliato e offeso, ed è senza lavoro e senza pane. Il diritto è di quanti voi scartate dalle vostre assemblee e rapinate con i vostri sistemi. Non nominatemi più fino a quando un solo fanciullo è rovinato da voi grandi, fin quando milioni e milioni di miei figli sono esclusi dai vostri guadagni, ridotti alla fame e alla morte. E poi non date a me la colpa, poiché ci sono più ricchezze sulla terra che astri nel cielo. Voi non sapete che cos'è un uomo, un solo uomo per me. Ogni uomo che soffre è il mio Cristo, grumo di fango e lacrime del Figlio mio. Ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, scusate l'umidità, scusate il freddo, scusate le parole, buonanotte. Ci vediamo martedì se va bene.